Torniamo in diretta con Newsbox, i temi della situazione sanitaria in Toscana con la evoluzione della pandemia, ma soprattutto con le nuove regole del DPCM che si appresta a essere varato. Innanzitutto la Toscana aspetta il responso del tavolo cabina di regia che valuterà i dati e assegnerà i colori per ciascuna delle fasce toscane dell'Italia, delle regioni. La Toscana con buona probabilità sembra essere indirizzata verso la zona gialla, ma la certezza l'avremo soltanto in giornata, e anche questa incertezza riflessa nei quotidiani. Col giallo riaprono anche i musei, ma la Toscana è in bilico per i contagi, scrive la Repubblica sulle pagine della Nazione. Troviamo nelle cronache fiorentine il weekend in abito giallo della regione. Il Tirreno è più incerto. Gianni parla di giallo, ma per un soffio. La bozza del monitoraggio sull'RT toscano, che è compreso tra 0,97 e 1,1, quindi veramente a cavallo tra zona gialla e zona arancione, si spera, si pensa che verrà valutata la soglia minore. Sul Corriere Fiorentino, altro quotidiano che si occupa nella sua apertura di questo tema, i dati spingono la Toscana in giallo, indice RT a 0,1, la regione migliore per i numeri del contagio, oggi la cabina di regia. Ne parliamo con Fabrizio Pregliasco, docente all'Università Statale di Milano, virologo, direttore del IRCCS, Istituto Ortopedico Galeazzi, sempre di Milano. Buongiorno e ben ritrovato ai nostri microfoni.
Eccoci qua, un piacere essere ancora una volta con voi.
Innanzitutto la Toscana sembra indirizzata verso il giallo, però la situazione pandemica è tutt'altro che rassicurante, professore, perché tutto il resto d'Italia potrebbe finire in arancione se non in rosso.
Sì, purtroppo la situazione che era in calo da diverse settimane, negli ultimi mesi anzi, grazie al lockdown, dopo le vacanze natalizie e un po' per colpa delle vacanze natalizie, si sta rialzando con dati che non ci soddisfano e che quindi rendono necessario, a mio avviso, un intervento meglio subito in questa fase ancora di inizio salita nell'andamento dei morti, delle terapie intensive occupate e dei ricoveri, proprio per minimizzare quello che potrebbe essere una terza onda, che io non spero non sia un'ondata, ma purtroppo vediamo un uncino di risalita in una fase calante. Quindi l'azione deve essere immediata per evitare, come nella seconda ondata, di porre rimedio un po' tardivamente e subire quello che abbiamo visto e stiamo vedendo ancora oggi, con 500-600 morti al giorno per questo perfido Covid. Quindi necessario questo per stringere i denti e poter svolgere in modo più veloce possibile quella che è la campagna di vaccinazione, perché il lockdown ha dimostrato di funzionare. Quindi bisogna ringraziare tutti gli italiani, tutti i lavoratori che ormai sono in qualche modo anche, come dire, saturi e incavolati rispetto a questa disperazione dal punto di vista economico, perché il lockdown non è riuscito a controllare la malattia, ma solo a mitigarla, cioè a ridurre la velocità con cui progressivamente comunque continua a diffondersi.
Quindi dal suo punto di vista, diciamo, questa restrizione che vedremo anche nel DPCM, una valutazione delle fasce con un RT, diciamo, scalato all'indietro sui valori, e anche, non so, i divieti di spostamento tra le regioni, il divieto di asporto, che per molti cittadini, per molti commercianti sembrano un po' un'ingiustizia, invece lei in questa fase pensa siano necessari?
In questo momento dobbiamo considerare ogni contatto a rischio, e quindi anche dal punto di vista della responsabilità personale di ognuno di noi dobbiamo ridurre questo numero di contatti. Questo è purtroppo l'oggettività della situazione. Non esiste un manuale di gestione del lockdown, le varie nazioni ci stanno provando, anche la Svezia, che aveva provato a dire raccomandiamo, è arrivata a dover fare anche lei, stranamente per la sua storia, indicazioni, diciamo, brutali di
vieti perentori,
di lockdown, esatto. E proprio perché è la prima volta che si cerca di affrontare la pandemia così, e dei risultati, dico, in Italia si sono avuti. Poi, appunto, la rifilatura dei DPCM può sembrare ridicola, si può ridicolizzare, ma è un tentativo di non fare un lockdown impossibile, brutale, lungo e, come dire, del tutto, come dire, impossibile da attuare se non per brevissimo tempo, cercando di limitare i danni all'economia che ci sono. E la vaccinazione sarà l'unica possibilità per l'Italia di recuperare la vita, e dovrà essere fatta velocemente e con grande attenzione e voglia dei cittadini di vaccinare. Quindi sarà importante però realizzarla in un contesto dove la circolazione virale non sia particolarmente rilevante, perché sennò gli ospedali cominciano di nuovo ad avere problemi, sono comunque saturi e quindi necessitano di non dover, come dire, abbassare la guardia rispetto soprattutto a tutte le altre patologie, perché in questo momento i disastri ci sono stati anche rispetto tristemente a danni per le altre patologie.
Ecco, sulla vaccinazione come sistema paese stiamo andando abbastanza bene rispetto ad altri, ma comunque dovremmo accelerare. È riaperto il dibattito su chi, diciamo, favorire nella somministrazione delle dosi, se gli ultraottantenni oppure anche gli operatori di alcuni comparti a rischio, trasporti, la scuola. Lei come la vede?
È difficile, perché in questo momento c'è una certa anche limitazione nella quantità di vaccini. Sicuro era necessario porre in sicurezza il comparto sanitario per garantire appunto l'operatività rispetto a Covid, rispetto alle altre patologie, perché se un chirurgo toracico al Covid non opera tutte le patologie polmonari e quant'altro, e quindi è fondamentale. Gli anziani in RSA, che sono, l'abbiamo visto, quelli che hanno pagato nella prima ondata il debito più pesante, e poi i soggetti molto fragili, perché con questo noi toglieremo la parte più dolorosa della malattia, cioè la mortalità, i casi più gravi, o almeno una quota rilevante. E poi, giustamente direi, gli operatori dei servizi essenziali. Quindi direi un primo step, per come si fa anche per le vaccinazioni antinfluenzali, per proteggere i soggetti più fragili.
La riapertura delle scuole non è stata, diciamo, ritirata, nonostante che in prospettiva potremmo peggiorare anche in termini di fasce in Italia. Le regioni che apriranno prossimamente hanno confermato questo ritorno in classe per i ragazzi dei superiori. Un rischio?
La scuola è un altro bisogno essenziale, perché va della qualità dell'insegnamento e dello sviluppo dei nostri giovani. È sicuramente un qualcosa che ha dei rischi, e lo si è visto anche in corrispondenza della seconda ondata. Però è chiaro che dietro a un'apertura della scuola ci sono, soprattutto per i più grandi, perché i piccolini, sappiamo, fino agli 11 anni contagiano poco, tra virgolette, non sono untori, mentre gli adolescenti sì, e quindi è davvero molto complicato riuscire a trovare una mediazione che in qualche modo permetta questa apertura. Io credo che sia la prossima, come dire, emergenza da affrontare, attraverso per esempio la vaccinazione intanto degli insegnanti, appunto considerati come persone di interesse pubblico.
Si parla della possibilità di usare il vaccino AstraZeneca, che potrebbe, ancora non lo sappiamo, essere autorizzato soltanto per i più giovani, non per gli anziani, gli under 55, perché hanno fatto una sperimentazione molto molto limitata su gli anziani per questo vaccino.
Certo, ma di fatto ci saranno ulteriori estensioni, a mio avviso, anche per il vaccino Pfizer, che oggi è disponibile dai 16 anni. Ovviamente tutte le vaccinazioni in genere cominciano con una prima classe di sperimentazione su, diciamo, i soggetti adulti, e poi con approfondimenti si allargano le categorie. Quindi sicuramente avere più armi a disposizione sarà un elemento fondamentale.
Una delle notizie di oggi, le vedremo fra poco in Toscana, sbarcata la variante inglese, è verificata il primo caso anche con i dati delle analisi, la preoccupa la presenza di questa variante, oppure come dire, anche qui era una questione che era o inevitabile o comunque molto prevedibile, e cosa ne faremo dei vaccini?
Allora, i vaccini ad oggi per fortuna risultano essere ancora efficaci per queste varianti, sudafricana, inglese, uno studio di approfondimento della Pfizer lo ha recentemente dimostrato. È chiaro che bisogna abbassare il numero di casi perché i virus approfittano più, i meccanismi di variazione sono legati al fatto che il coronavirus, come il virus dell'influenza, non è così attento nel replicarsi e commette degli errori, cosa che, detta così, potrebbe essere uno svantaggio, mentre il virus del morbillo è, come dire, lineare, svizzero nel riprodursi. Però questa variabilità, il caso, l'errore, per questi virus ARNA, ribadisco, famosi corona e influenza, gli permettono di sperimentare delle varianti che, se sono vantaggiose per alcune caratteristiche, diventano prevalenti. La gran parte delle variazioni in realtà sono o irrilevanti o addirittura peggiorative e quindi spariscono da sole. È il principio darwiniano dell'evoluzione applicato a questi genomi, perché il virus è a metà strada tra il vivente e il non vivente, il virus è parassita assoluto e deve cercare, no, in ogni momento di beccare delle cellule disponibili a essere sfruttate. E tant'è che questo virus lo fa al meglio. Per esempio, virus più stupidi, per dirla, seppur più brutali come Ebola, non riescono a fare ciò che è riuscito questo coronavirus, ovvero ad adattarsi al parassita, in questo caso alle nostre cellule, e non causare nella gran parte dei casi malattie rilevanti. E quindi permettere, dal suo punto di vista, di diffondersi,
garantire una progenie. Speriamo che davvero ci possa essere queste evoluzioni, non evoluzioni brutali in questo senso, però comunque a questo punto lei dice il vaccino che abbiamo ancora ora è, diciamo, efficace.
E bisogna usarlo velocemente perché è l'unico modo di recuperare l'economia dell'Italia. C'è un'insofferenza ormai galoppante, no? Una serie di ristoratori questa sera vorrà rimanere aperta in spregio alle disposizioni di legge, e questo fa, sì, li comprendo nella loro sofferenza, perché vedono, no, la difficoltà di avere denaro per pagare le spese essenziali, no? Però appunto ci vuole questo sforzo, perché queste categorie di persone stanno, come dire, pagando per tutti, sono sacrificati all'interesse generale dell'economia, e quindi solo con un'adesione massiccia avremo la possibilità di uscire da questo punto. È chiaro che non sarà immediata l'uscita, perché non posso immaginare che con la vaccinazione si ottenga sicuramente un'eliminazione della malattia, ma una convivenza molto più civile con un virus che abbiamo visto essere così diffusivo.
Grazie professore, alla prossima, buon lavoro.
Arrivederci a tutti.